Hey Jude, Paul McCartney, naturalmente in versione live. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto da me, Francesco Pompilio. Dall'altra parte, in cabina di regia, il biondissimo copilota Walter Zagarella. E di fronte a me, come ogni giovedì che si rispetti, Ascanio Vitale, Energy Manager. Ciao Ascanio.
Ciao.
Allora, Energy Manager è una definizione un po', come dire, contratta, no? Però se faccio l'elenco di tutto quello che fai, insomma, è un po' lunga, no? Perché scrivi sul Fatto Quotidiano, sei stato consulente per Greenpeace, per il WWF, insomma, ce ne sarebbe da dire, no? Comunque, esperto di energie, no? Rinnovabili,
pulite. E di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico.
Sì. Ecco, tu hai anche una società che l'altra volta ci hai detto, Stop CO2.
Stop CO2, sì.
www.stopco2.org. Bene. Ascanio, mi sembra impossibile. Possibile non partire questa settimana da una considerazione, no? Fino a qualche giorno fa c'era la neve, ora eravamo una società tranquilla che viveva il suo inverno, no? Magari sentendo un po' di freddo, sono arrivati 3-4 giorni di neve, è scattata l'emergenza, non solo neve per la strada, ghiaccio eccetera, ma anche un'emergenza a livello energetico, problemi di riscaldamento nelle case, problemi di efficienza nel riscaldamento. Ora cerchiamo di fare un po' il punto della situazione, ma è possibile che bastano così 4 fiocchi di neve scatta l'emergenza? Insomma, come funziona il riscaldamento a casa nostra? Come ci riscaldiamo?
Ci riscaldiamo piuttosto male, ma soprattutto al di là di quanto ci riscaldiamo o come ci riscaldiamo, il problema nostro è che abbiamo un parco edilizio, sia quello residenziale, diciamo privato, sia quello commerciale, quindi alberghi, strutture pubbliche, eccetera, che disperde tantissima energia. Una delle ultime stime fatta dal Politecnico di Milano di qualche anno fa parla di un 44% di dispersione nel settore residenziale e un 48% nel settore commerciale.
Cioè, pubblico. Questo vuol dire in parole povere che se noi produciamo 100 di energia per riscaldare, quasi 44 se ne va così, viene disperso.
La disperdiamo nell'ambiente circostante, quindi esce dalle nostre finestre, dai nostri muri, esce dalle tubazioni che non isoliamo bene.
E quindi è completamente inutile ai fini del nostro riscaldamento.
Completamente inutile e soprattutto sovraccarica la richiesta energetica nazionale, per cui gran parte dell'energia che noi richiediamo dall'estero ci serve semplicemente per riscaldare l'aria intorno ai nostri palazzi.
Ma questa è una situazione, diciamo, del presente, no? Cerchiamo di fare un po' il punto della situazione, magari facciamo qualche passo indietro, no? Come ci riscaldavamo prima? Naturalmente io lo dico adesso, ve lo ripeterò voi che siete all'ascolto, ma se avete curiosità o domande potete sottoporcele in diretta, avete un'ora, perché un'ora saremo in compagnia di Ascanio Vitale. Come fare? 328-326-0230, sms in diretta, oppure per chiamare in diretta 800-029-727. Ascanio.
Allora, guarda, la spiegazione, il modo classico in cui noi riscaldiamo le case principalmente è la classica configurazione di caldaie a gas con radiatori, con termosifoni, quelli che noi chiamiamo i termosifoni. Questo principio è abbastanza ormai datato ed è inefficiente sotto un profilo energetico per il semplice motivo che nella progettazione di una casa a basso consumo la prima regola è quella di abbassare il più possibile la temperatura del tuo fluido vettore. Quindi se tu usi l'acqua che viene riscaldata dalla caldaia e finisce nei termosifoni, l'acqua che deve arrivare nei termosifoni viene riscaldata tra i 60 e i 70 gradi. Questo significa un grosso lavoro da parte della caldaia che deve lavorare per riscaldare tantissimo l'acqua che passa in una piccola superficie che è quella del radiatore rispetto alla stanza e quindi deve cedere una grossa quantità di calore. La stessa quantità di calore la puoi passare su una superficie molto più grande a temperature molto più basse.
E questo risulterebbe, diciamo, da questo risulta un sistema di riscaldamento più efficiente, perché in pratica, se ho capito bene, la fonte di calore in questo caso è il termosifone, quindi tutto ciò che è vicino al termosifone si riscalda bene, tutto ciò che è lontano invece perde un po' di efficienza.
Ti
no?
dico di più, perché tutto quello che è vicino al radiatore a volte si riscalda troppo, per cui intorno al radiatore molti di noi non riescono a mettere una poltrona, un letto o un mobile, perché rischi che la temperatura eccessiva vicino al radiatore, per fare in modo che tutta la stanza sia una temperatura civile, a volte vicino al radiatore è troppo calda, per cui ti mangia spazio e significa anche un valore della casa limitato, perché parte della superficie utile della casa non può essere sfruttata almeno l'inverno.
Quindi abbiamo una parte della superficie della casa troppo calda, un'altra che è lontana troppo fredda e abbiamo un corridoio in mezzo praticamente a temperatura normale, no? Facciamo un po' una media, cioè come dire che se abbiamo la testa nel forno e i piedi nel congelatore mediamente stiamo a temperatura
perfetto, hai colto il problema. Quindi la prima legge, al di là anche del consumo, anche per una questione di comfort, è quella di tentare il più possibile di mantenere una temperatura uniforme in ogni locale dell'edificio. E per fare questo, quindi calando la temperatura, La prima cosa che puoi fare è che puoi cambiare il generatore o cambiare la tipologia del generatore, quindi mantieni una caldaia o passi alle pompe di calore, dopo ne parleremo, e fai in modo che qualsiasi sia il tipo di generatore deve lavorare a regimi più bassi e quindi lavora in maniera più efficiente. Quindi se l'acqua io la devo riscaldare a 35 gradi per farla passare in un pavimento radiante e quindi riscaldare ogni centimetro quadro della mia casa a una temperatura costante di 20 gradi, io lo posso fare con una caldaia che lavora a temperature più basse, una pompa di calore che lavora a temperature più basse e risparmio energia.
Allora, adesso naturalmente spiegheremo anche che cos'è un pavimento radiante, però innanzitutto una cosa, la differenza a livello di consumi che c'è fra portare l'acqua a 60-70 gradi e portarla a 30-35, a livello di consumi quant'è? È importante o risparmiamo così qualcosina?
Ecco, difficile dirlo su questo parametro, è più facile se la concepisci in una maniera diversa e devi comprendere come funziona un generatore. Una caldaia, le caldaie a gas di vecchia generazione oggi sono state soppiantate da quelle che molti le hanno sentite nominare, le caldaie a condensazione.
Certo.
Queste caldaie sono particolarmente efficienti quando lavori con temperature medio-basse, cioè non lavori sui 60 gradi ma lavori su 45 o su 30 gradi, quindi lo dico adesso, poi magari lo spieghiamo più avanti. Se usi dei fan coil, quindi delle piccole batterie dove passa l'acqua nei tubi e c'è una ventola che fa circolare l'aria riscaldata all'interno del locale, differentemente dal radiatore che invece semplicemente lavora per il raggiamento, e lo fai passare altrimenti nel pavimento a 35 gradi. Quindi con queste due temperature più basse, 45 e 35, la caldaia a condensazione riesce a lavorare facendo in modo che l'acqua che torna è più fresca, l'acqua che parte ovviamente dalla caldaia è calda e lei recupera anche il calore dei fumi che escono dalla caldaia.
Quindi perché praticamente abbiamo molta meno dispersione e soprattutto il calore della casa è uniforme perché viene dal pavimento.
Sì, assolutamente sì, e soprattutto la caldaia riesce a recuperare un calore che in realtà sarebbe inutile lavorando a 60-70 gradi perché il calore dei fumi non riesce a raggiungere, a darti quella percentuale di calore. Invece se lavori a temperature più basse quel contributo diventa rilevante.
Cioè tu mi stai dicendo che quindi c'è un metodo che rende la caldaia più efficiente, mi abbassa i costi ed è anche più efficiente magari per l'ambiente, adesso mi dici?
Assolutamente sì, una caldaia a condensazione rispetto a una vecchia caldaia a camera stagna riesce a risparmiare fino al 35% sul riscaldamento, sulle spese di riscaldamento.
Quindi più efficiente a livello energetico, a livello ambientale e anche a livello economico. Beh, adesso continuo a farti delle domande perché la cosa va chiarita, eh. Efficienza dal punto di vista energetico, riscaldamento, questi sono gli argomenti che stiamo toccando con Ascanio Vitale. Allora Ascanio, prima abbiamo concluso, no, con il pavimento radiante. Pavimento radiante sarebbe, per voi che siete all'ascolto e fate una faccia così che non capite cos'è il pavimento radiante, semplicemente il pavimento dal quale arriva il calore, no? Come funziona? Dentro il pavimento c'è qualcosa? Come
si annega sotto al pavimento, quindi quello che viene definito il massetto, quindi la parte di cemento che regge il pavimento, si annegano dei tubi dove viene fatta passare l'acqua. L'acqua a temperature variabili generalmente oscilla tra i 30 e i 40 gradi massimi e riesce a far arrivare al pavimento, generalmente viene progettata intorno ai 28 gradi il pavimento massimi, il che significa che se il tuo piede, anche scalzo, è a 37 gradi, e mi auguro non di meno, non c'è passaggio di calore dal pavimento al piede. Cosa che invece nei vecchi pavimenti radianti, perché negli anni 50-60 hanno cominciato a lavorare su questi impianti radianti, venivano fatti con dei tubi molto più distanti tra loro, in cui l'acqua veniva fatta passare alla stessa temperatura del radiatore, perché allora non c'era il ragionamento sul caliamo la temperatura del generatore.
E quindi ci si ustionava.
Quindi c'erano delle zone che arrivavano anche a 40-45 gradi, in cui non riuscivi a camminarci scalzo, e anche se ti mettevi con quelle scarpe, la zona di calore che si creava era talmente alta che poteva dare problemi di circolazione anche alle gambe.
Quindi c'era il rischio di trasformare piedi in una braciola praticamente. Questo poteva essere. Oggi questo rischio non c'è più, la temperatura è più bassa, e tu spiegavi che questa temperatura più bassa rende anche più efficiente il lavoro della caldaia, anche più economico, cioè la caldaia dovrebbe consumare di meno in questo modo.
Assolutamente sì, rimane il fatto che, come ti ho detto prima, gran parte, quasi metà dell'energia che noi consumiamo finisce all'esterno attraverso le pareti, quindi la prima regola sarebbe, anche se è uno degli interventi più noiosi, è quello prima di isolare una casa. Nel momento in cui io contengo il calore, riesco a progettare anche un impianto non solo più efficiente, ma riesco anche a ridurti la potenza necessaria, perché so che non disperdi più come prima.
Ecco, allora, isolare è importante, no? All'inizio tu dicevi il 44% del riscaldamento noi lo perdiamo perché non c'è un isolamento efficiente e quindi finisce nell'aria, no? Ma quando dici isolare un ambiente, cosa intendi? Cosa dobbiamo fare per isolare bene un ambiente?
È un argomento abbastanza complesso, però insomma, in linea di massima, quello che dobbiamo fare è quello che facciamo anche quando bolliamo l'acqua per buttare la pasta. E la prima regola per farla bollire più in fretta è quella di mettere il coperchio sulla pentola, no? Perché gran parte, diciamo che se il bilancio energetico di un appartamento, parliamo di residenziale, di una casa, è che il 77% dell'energia totale viene usata per consumi termici, quindi per fare acqua calda e riscaldamento, ebbene, di questo, della parte del riscaldamento, il 70% della parte relativa al riscaldamento finisce verso l'alto, perché il calore va verso l'alto. Quindi il primo passo è isolare il solaio di copertura, il tetto di una casa, oppure il solaio dell'interpiano, quindi quello che ti divide il tuo soffitto rispetto al palazzo, all'appartamento del piano di sopra.
Io immagino che chi ci sta ascoltando magari abbia subito in mente una domanda, no? Un dollaro dipinto negli occhi o un euro, cioè sono interventi dal punto di vista economico costosi, impegnativi?
L'isolamento lo è abbastanza, perché comporta comunque dei lavori che a volte possono anche richiedere l'uscita dell'appartamento, perché devi magari rifare le pareti, rifare l'ingresso, i solai di copertura, eccetera. Però c'è una cosa che va tenuta in considerazione, che fino al 31 dicembre di quest'anno vigono ancora le detrazioni al 55% da IRPEF e IRES, quindi funzionano sia per i clienti privati che per le aziende. Quindi più della metà del tuo costo ti viene restituito, purtroppo in 10 anni, un tempo era 5 anni, era più sexy come tipo di investimento.
Certo, era oggi. Più invogliava. Però comunque fino alla fine dell'anno ci viene restituita un po' più della metà di quello che noi spendiamo per fare questi lavori. Considerando però il fatto che se noi isoliamo la casa, quindi la rendiamo più efficiente, poi in bolletta praticamente, no? Parlando praticamente, paghiamo di meno.
Sicuramente, perché tra le detrazioni e il risparmio che fai sul riscaldamento, isolando una casa a dovere, riesci ad avere dei payback, quindi tempi di ritorno dell'investimento attraverso i risparmi che hai e la restituzione dei soldi da parte dello Stato, che viaggiano intorno ai 6-7 anni. È chiaro che nel momento in cui queste detrazioni andranno calando dall'anno prossimo, il tempo di ritorno dell'investimento comincia a diventare un po' più lungo. Quindi si spera che il mercato si adatti calando un pochino i prezzi, perché questo è lo stimolo negli anni futuri, e anche lo Stato capisca che questa misura dovrebbe assumere un carattere strutturale, perché è stata molto importante negli anni passati per farci risparmiare energia.
Anche perché tu mi confermi che questa sarebbe una misura importante anche dal punto di vista ambientale, no? Non disperdere questo calore dal punto di vista ambientale, perché comunque la caldaia, diciamo, funziona meglio, no?
Certo, se tu calcoli che in consumi diretti il settore residenziale degli edifici, diciamo, quindi sia residenziale che commerciale, conta per un circa un 15-15,5% dei consumi nazionali, se a questo aggiungi tutto il consumo che serve dalle centrali elettriche e dalle industrie per dare l'energia che serve alle case per riscaldarle, queste emissioni salgono intorno al 25-26%, quindi quasi un quarto delle emissioni e dei consumi nazionali vengono dalle nostre case. Risparmiare la metà di questo significa un passo enorme per l'intero Stato e non solo per la nostra bolletta.
Ecco, quindi non solo risparmio dal punto di vista economico ma anche ambientale, e ricordiamolo, perché a volte, no, l'ambiente sembra qualcosa così di teorico, ma risparmiare a livello ambientale significa anche risparmiare nelle misure che dobbiamo prendere poi per contrastare l'inquinamento e tutta una serie di discorsi correlati.
Le multe che sono previste per l'anno prossimo, quando il protocollo di Kyoto comincerà finalmente a entrare in vigore, nel senso di pagare i crediti di emissione che noi non abbiamo soddisfatto secondo quelle che erano i dettami del protocollo di Kyoto.
Per capirci, queste multe chi le pagherà praticamente?
Chi vuoi che le paghi? Lo Stato siamo noi.
Indoviniamo, le paghiamo noi. Prima mi hai nominato anche le pompe di calore. Che cosa sono invece le pompe di calore?
Ecco, questa è... Generalmente quando io parlo di pompe di calore ai miei clienti, la prima risposta è no, ma io non voglio gli split a parete, io non voglio i condizionatori. In realtà pompa di calore, nel senso stretto del tecnico del termine, è un tipo di generatore diverso dalla caldaia, che funziona con l'elettricità invece di funzionare con il gas come la caldaia. La pompa di calore però poi può essere di vari tipi, cioè l'aerotermica, che è quella che lavora ad aria, che è la classica dei condizionatori che conosciamo tutti.
Quindi che sputa fuori aria calda e riscalda l'ambiente o lo raffredda.
Sì, in realtà c'è un passaggio intermedio che è nascosto perché l'elettricità viene usata per comprimere un gas all'interno di un piccolo tubicino in un circuito. Questo gas, quando lo comprimi, si riscalda, quando lo espandi si raffredda. Ora, se io faccio in modo che la metà, divido il circuito a metà, da una parte io lo comprimo e dall'altra lo lascio espandere, io faccio questo lavoro che la compressione mi riscalda il gas entra in uno scambiatore, quindi l'aria che viene fatta passare dallo split, dal condizionatore a parete che noi abbiamo, viene riscaldata. Dall'altra parte il motore esterno, che noi conosciamo, tutti quei motori con le vent, certo, che sono appesi al muro all'esterno, quella parte invece prende il gas riscaldato, lo fa espandere e il gas si raffredda. Questo è il punto fondamentale della pompa di calore, perché in funzione del tipo di gas che scegli, generalmente il gas che si usa nelle pompe di calore di casa arriva, quando lo raffreddi, a meno 25, meno 20 gradi. Essendo molto freddo, la temperatura che lui vede all'esterno, facciamo un esempio di Roma in cui la temperatura di progetto è 0 gradi, quindi la media invernale non è così bassa, per lui da meno 20 a 0 sono più 20 gradi. È come dire che noi usciamo da una casa a 20 gradi, fuori fanno 40 gradi perché estivo, tu la differenza di calore la senti.
Certo, è a voglia.
Allora la sente anche la pompa di calore. Che cosa fa? La classica cosa, un corpo più freddo immerso in un ambiente più caldo assorbe calore. Quindi il calore dell'ambiente viene accumulato dal gas che comincia un'altra volta a riscaldarsi. Il compressore, una volta che lo riscalda una seconda volta, deve fare meno fatica perché il gas è già parzialmente riscaldato. Questo contributo ambiente arriva in una pompa di calore efficiente a soddisfare tre quarti della richiesta energetica. Quindi invece di avere una caldaia che prende l'acqua a 10 gradi dall'acquedotto e te la deve riscaldare a 30, 40, 50, 60, noi abbiamo una pompa di calore che fa soltanto il lavoro in più a quello che già l'ambiente circostante ha dato. Ecco perché dal 2002 per la Comunità Europea le pompe di calore sono considerate degli impianti a energia rinnovabile, perché prendono tre quarti della loro energia dall'ambiente esterno.
Quindi è un sistema che praticamente funziona molto meglio, no? È molto più efficiente dal punto di vista proprio dell'ambiente. Adesso, certo, è un po' difficile capire, no, poi tutte queste spiegazioni, perché sono abbastanza tecniche, però il risultato poi alla fine per noi, diciamo, nelle nostre tasche, ma anche nelle nostre case, di questi provvedimenti che tu giustamente stai dicendo, cioè dell'isolamento e dell'adozione di questo tipo di forma di energia, si traduce nel fatto che la nostra casa è più confortevole e che noi spendiamo meno in bolletta e inquiniamo di meno. Quindi praticamente solo vantaggi. Dov'è il trucco?
In realtà il trucco è nel costo di questi impianti, che è un po' più alto. Quindi finché c'è la detrazione al 55%, il tempo di ritorno dell'investimento in una pompa di calore per riscaldamento si aggira intorno ai 4-5 anni, se la usi costantemente in una prima casa. Se invece togli la detrazione, il payback ovviamente sale, il costo sale, e quindi spaventa molti clienti, perché dicono: io devo spendere così tanto per l'impianto di riscaldamento, senza che ragionano del fatto che ovviamente risparmiano in bolletta. Molti costi nascosti, è come acquistare una macchina e non rendersi conto che i costi dell'auto non sono il costo solamente dell'acquisto dell'auto, ma c'è il bollo, c'è la benzina, c'è l'usura dei materiali. Nella stessa cosa per una pompa di calore, compri un apparecchio che costa all'inizio tanto, ma ti toglie di mezzo tanti costi nascosti che invece la caldaia ti fa vedere sotto forma di bolletta.
È giusto dire che se noi mettiamo se noi adottiamo queste pratiche che tu stai dicendo, è giusto dire che ne aumenta, ne guadagna anche il valore stesso della casa, perché è una casa che è più efficiente, più confortevole?
Assolutamente sì, e soprattutto da quest'anno, in cui è cominciato l'obbligo di allegare la certificazione, quindi la classe energetica, quando fitti o vendi un appartamento, avere un appartamento più efficiente significa un appartamento che disperde di meno e genera meglio, in maniera più efficiente, il calore, significa poter fittare o vendere l'appartamento a un valore più alto.
Ecco, quindi aumenta anche il valore della casa. Beh, per voi che siete all'ascolto, se magari qualcosa di tecnico vi è sfuggito, cosa che potrebbe succedere, perché comunque ci stiamo inoltrando in un discorso piuttosto tecnico, 800 029 727 è il numero per chiamare in diretta e magari anche per rivolgere domande in diretta a Scanio Vitale, oppure 328 326 0230 per mandare un SMS in diretta nel caso in cui siate un po' timidi, no? Ecco, allora, quindi dicevamo le pompe di calore, poi c'è anche un altro discorso, il solare termico, no? L'energia solare. Adesso è venuto un boom, no? Da qualche anno gli incentivi hanno procurato questo boom. È stato positivo secondo te questo boom degli impianti solari che si sono diffusi in questo periodo grazie agli incentivi?
Allora, attenzione, non confondiamo il solare fotovoltaico con il solare termico.
Ecco, chiariamo questa differenza, perché io per primo faccio molta confusione.
Infatti, non mi capita spesso che si parla di solare, impianto solare, io parlo di una cosa e il cliente parla di un'altra, perché non abbiamo specificato. L'impianto solare, il boom, diciamo, del solare di cui si parla in questi anni è principalmente un boom di solare fotovoltaico.
Quindi i pannelli che noi vediamo,
i pannelli neri che producono energia elettrica. Fotovoltaico, ecco, lo dice la parola stessa, dalla luce io produco energia elettrica. Il solare termico in realtà ha un'origine ancora più antica del solare fotovoltaico, che è, diciamo, una tecnologia più innovativa che ha avuto uno sviluppo a partire dagli anni 70. Il solare termico esisteva anche da prima, sotto forma anche di impianti, diciamo, più artigianali iniziali, e negli anni 80 ha avuto un grosso boom in Italia. Poi è crollato anche dovuto al fatto che venivano progettati male gli impianti esplodevano durante l'estate perché erano sottoposti a pressioni eccessive, o magari esplodevano i tubi d'inverno perché non erano stati isolati per bene, e questo boom iniziale poi è andato a spegnersi ed è risalito un'altra volta con le famose leggi sull'efficienza energetica, con questi incentivi. Quindi in realtà noi stiamo vivendo due boom: un boom del solare fotovoltaico, che è quello che appare sui giornali più facilmente, e un boom del solare termico, che è un po' più timido perché ancora deve essere supportato da una regolamentazione efficace.
Ecco, ma il solare termico, no? Il fotovoltaico, noi vediamo il pannello e quindi sappiamo che lì c'è il solare fotovoltaico. Il solare termico, che cos'è? Cioè, fisicamente cosa vediamo?
È la cosa più semplice del mondo, perché la può provare chiunque mettendo d'estate, è più facile, diciamo, accorgersene. Un foglio nero sotto al sole e un foglio bianco, ti accorgi che il foglio nero si riscalda prima, il foglio bianco rimane fresco perché riflette tutta la luce e il nero l'assorbe. Se io su questo foglio nero lo metto all'interno di una scatola con un vetro davanti che fa passare la luce arriva sul fondo del fondo nero e riscalda questa scatola perché l'aria si riscalda. Se io metto dei tubicini di rame dove faccio passare dell'acqua, il rame è un grande conduttore termico, il calore che io ho creato all'interno di questa scatola passa nei tubi e passa all'acqua che io riscaldo. Quindi poi io lo collego a un bollitore, a un serbatoio che contiene la mia acqua calda, perché io la produco di giorno ma la voglio usare tutto il giorno, altrimenti dovrei essere costretto a farmi la doccia solo a mezzogiorno. E questo è un impianto, diciamo, il principio generale dell'impianto solare. Poi ovviamente con la tecnologia si sono andati affinando tanti di questi dettagli, rendendo gli impianti particolarmente efficienti.
Quali sono i vantaggi del solare termico?
Il primo e più assoluto ed è il più comune di tutti è quello di poter riscaldare in maniera gratuita tutto l'anno, perché una delle le classiche domande, io ho avuto clienti in Sicilia che mi dicevano: ma mi riesco a fare una doccia d'inverno con l'impianto solare? Io tentavo di spiegare alla cliente che in Finlandia usano il solare, in Austria usano più solare di quello che noi facciamo,
ecco,
in Italia.
Se ci riescono in Finlandia a farsi il bagno caldo tutto l'anno, noi non dovremmo avere dei problemi.
È ovvio che vanno scelte tecnologie diverse in funzione del clima, però quello che ti può dare un pannello solare è che principalmente ovviamente d'estate, quando c'è più sole, ma anche d'inverno può contribuire a darti acqua calda gratuita. Questa acqua calda la usi principalmente per gli usi sanitari, quindi la doccia, la cucina, gli elettrodomestici, se hai il elettrodomestico a doppio allaccio, e in alcuni casi ci sono gli impianti solari combinati, che sono quelli che lavorano anche a darti energia gratuita a integrazione dell'impianto di riscaldamento. Ora, una cosa fondamentale da dire: tutto il discorso che prima ti ho fatto sulla temperatura,
certo,
più abbassi la temperatura meglio è, non è meglio solamente per il generatore e la distribuzione, è meglio anche per l'impianto solare. Perché? Perché un impianto solare d'inverno produce ovviamente meno calore che d'estate e riesce a darti temperature, diciamo, un impianto medio ti dà temperature di 35-40 gradi anche in una giornata soleggiata d'inverno. Questa temperatura, se ovviamente io ho una caldaia e dei termosifoni e devo arrivare a 60 gradi, costringe, anche se c'è una componente solare, costringe il generatore a lavorare, e lavorare abbastanza perché deve dargli ancora 20 gradi. Se invece io sto con un impianto a pavimento e produco acqua a 40 gradi, io non ho a volte neanche la necessità di riscaldarla, basta semplicemente farla circolare nel pavimento, io riscaldo casa senza neanche accendere la mia caldaia.
E quindi si arriva, diciamo, a quelle due paroline che accostate sembrano un po' magiche, no? Energia gratuita.
Sì. Beh. E soprattutto sinergia tra impianti.
Energia gratuita, ecco, questa la capiamo tutto. Sinergia tra impianti, questa ce la spieghi fra poco. Eravamo rimasti a energia gratuita e fin qua, no, si comprende, ma la sinergia tra impianti, Ascanio Vitale, cos'è la sinergia fra impianti?
Sì, non dobbiamo dimenticarci che, come ti ho detto prima, l'energia gratuita va usata per bene, perché se io ho l'impianto sbagliato, la mia energia gratuita poi non riesco a sfruttarla, e quindi per quanto gratuita io continuo a pagare. Quindi la cosa più importante quando si progettano questi impianti è avere una persona che le sappia progettare. Ora, non voglio dire che devo essere sempre io, ma vorrei che gli ascoltatori non si affidassero andassero all'idraulico di turno, ma andassero su personale più specializzato, perché la cosa importante è qualsiasi intervento si fa all'interno di una casa per risparmiare deve essere fatto nell'ottica che nel futuro altri interventi verranno fatti, e fare in modo che man mano che si cambiano le tecnologie all'interno di una casa, l'una con l'altra diano una mano a un effetto moltiplicatore che faccia in modo da ridurre i consumi.
Quindi in pratica che funzioni, che si aiutino fra di loro, quindi.
Certo, non ha senso farsi un impianto fotovoltaico enorme se i consumi elettrici in una casa sono bassissimi, così come non ha senso fare mettere un bollitore di 600 litri per una casa di 50 metri quadri. E tutto va valutato, e va valutato anche nell'ottica, come ti dicevo, degli impianti futuri. Quindi se io oggi ho un cliente che ha una caldaia e mi chiede un impianto solare, io gli faccio l'impianto solare sapendo che probabilmente in futuro questo cliente cambierà la caldaia per passare una pompa di calore. Quindi l'impianto solare sarà pronto a raccogliere una pompa di calore e dare ancora meglio di quello che fa con la caldaia.
Io sono sicuro che ci sei tu fra quelli che ci stanno ascoltando, no? Proprio tu che però ti stai dicendo: sì, però io non voglio devastare il mio pavimento per mettere il pavimento radiante. Lo so che è una cosa a livello energetico efficiente, ma io non voglio distruggere il mio pavimento. Ecco, a te dedico questa risposta. Ascanio, ma se io non voglio distruggere il pavimento, che faccio?
Ci sono tanti modi, forse il più semplice di tutti, a meno che non è una casa con voltine affrescate, è quello di usare una controsoffittatura e spostare l'impianto dal pavimento al soffitto. E l'effetto è leggermente diverso, ma resta la convenienza dell'impianto radiante rispetto ai radiatori o ai fan coil o ai climatizzatori da parete, perché non c'è movimento d'aria, quindi non c'è sollevamento di virus, batteri, acari, polvere, quindi se si hanno dei bambini in casa si riduce il rischio di allergie e così via. L'impianto a soffitto costa un pochino di più dell'impianto a pavimento, però ti permette di intervenire anche quando non vuoi toccare il pavimento. Stessa cosa lo si può arrivare addirittura a fare anche a parete. Quindi i tubi io li annego in un cemento che mi fa, viene poi ricoperto dall'intonaco, e quindi ho le pareti che mi fanno calore invece del pavimento o il soffitto. Ovviamente in quei casi si sacrifica una parete, perché se poi vado a avvitarci una mensola e buco il mio impianto, poi...
Certo, non si può appendere la mensola dove hai l'impianto, beh, insomma non si può avere tutto, no? Questa è. Però c'è, quindi ci sono dei modi alternativi per non dover per forza distruggere il pavimento, no? Meno invasivi li possiamo chiamare, fra virgolette?
Assolutamente sì. Poi per questo io sottolineo l'importanza di un progettista che abbia la cognizione di causa, perché in funzione del singolo appartamento, della configurazione dell'appartamento, del tipo di uso che se ne fa, di quante persone, come sono organizzati gli spazi, si decide qual è l'impianto adatto, ricorrendo alcune volte anche ad impianti misti.
Quindi soluzioni, no, che prendono un po' da una parte e un po' dall'altra?
Soluzioni che possono essere un misto di impianto a pavimento, impianto a soffitto, impianto a parete, così come anche l'uso dei fan coil, che ovviamente hanno un livello di comfort diverso rispetto all'impianto a pavimento, ma sono un'ottima via di mezzo tra il radiatore inefficiente e l'impianto a pavimento, che è il massimo.
Ecco, adesso, fino adesso ci siamo concentrati su quello che riguarda la casa, no? Ma sono questi consigli possono essere adottati per esempio anche in ufficio, in azienda, o riguardano semplicemente le abitazioni?
Gran parte delle nuove tecnologie si stanno, alcune sono nate proprio dall'ambiente industriale e commerciale, quindi la gran parte delle pompe di calore in realtà sono state usate per molti anni già nei supermercati, negli uffici. Capita molto spesso, qui a Roma è una cosa molto frequente, ma in tutta Italia, di vedere sui tetti dei palazzi, vedere enormi tubazioni e macchinari, dei parallelepipedi enormi metallici, eccetera. Quelle, nella gran parte dei casi, sono unità di trattamento d'aria o sistemi a pompe di calore che lavorano proprio nello stesso principio con cui lavora la pompa di calore residenziale. In altri casi ci sono delle tecnologie che vanno ovviamente adattarsi per il settore industriale e commerciale, che ancora non vengono usate in casa perché hanno un tipo di destinazione d'uso completamente diversa. Allora, negli uffici per esempio è molto difficile riuscire a interrompere l'operatività di un ufficio per fare dei lavori anche solo in una stanza. In una casa ci si può sacrificare e farla fare i lavori in una stanza e intanto spostarsi nell'altra, in un ufficio può rappresentare un costo perché c'è un calo di produttività. Quindi in quei casi si ricorre a sistemi diversi che si riescono a installare anche senza interrompere l'operazione.
Ecco, riallacciandoci però al discorso iniziale, no? La crisi che è venuta proprio dalla neve, no? Dal gelo. Quando c'è stata la neve, ovviamente tutti quanti hanno pensato: accendiamo i riscaldamenti al massimo, e subito si è verificato il problema, segnalato naturalmente dai media. La Russia ci vuole tagliare la fornitura di gas, il gas non basta. Adesso però con questo discorso ci spostiamo dal gas all'elettrico, ma non abbiamo lo stesso problema con l'elettricità, cioè basta. elettricità o...
È giustissimo sottolinearlo, tra l'altro anche tenendo conto che seppure per molti anni, fino al 2003, il nostro picco di richiesta massima fosse invernale e dal 2003 si è spostato a un picco estivo, per cui in realtà oggi l'Italia chiede più energia, soprattutto l'elettrico, lo chiede più d'estate che d'inverno, perché noi con i condizionatori consumiamo ancora di più di quanto non consumiamo con le nostre caldaie.
Ma raffreddare l'aria costa di più che riscaldarla?
In termini di efficienza energetica sì, è un processo che fisicamente richiede più energia. La questione è che nel momento in cui noi passiamo da una caldaia a una pompa di calore, quindi rinnoviamo il parco di riscaldamento nazionale, lo spostiamo verso l'elettrico, c'è il rischio di aumentare i consumi elettrici e di mettere in crisi il sistema elettrico, ma altrettanto dovremmo ragionare sul fatto che l'ammontare assoluto di energia che viene chiesto cala enormemente. Per cui la Comunità Europea da molti anni chiede ai paesi, c'è una direttiva in corso che parla di una riduzione annuale dei consumi per ogni singolo paese. Quindi l'idea del fatto che il nostro consumo sta salendo e salirà al 2020 a chissà quale livello è fuori discussione. Noi siamo capaci oggi con le tecnologie di ridurre e efficientare il sistema produttivo, il sistema di climatizzazione, anche io parlo di industria, parlo di case, parlo di alberghi, parlo di qualsiasi tipo di consumo, e noi siamo capaci di ridurre questo consumo. Allo stesso modo, all'interno di un ideale piano energetico nazionale che non esiste da 20 anni ma dovrebbe includere questo discorso, noi dovremmo progettare una transizione parallela a quella che noi facciamo nelle case anche del parco generativo nazionale. Quindi le energie rinnovabili oggi producono energia elettrica molto facilmente, quindi quando si sposta il consumo verso l'elettrico dovremmo riuscire a convertire le nostre centrali e farle produrre da energie rinnovabili. A questo punto il nostro ammontare di energia potrebbe rimanere costante, ridurre la sua, l'inquinamento specifico che produce e soddisfare la richiesta per riscaldamento.
Ecco, allora, e qui ti fermo, perché se noi possiamo spostare questi consumi, no, sull'elettrico, però possiamo produrre elettricità in maniera più efficiente ma anche più sostenibile, no, con l'energia rinnovabile, allora immagino che, dato che i nostri governanti sono alla ricerca di soluzioni, no, per rendere il tutto più sostenibile, si dichiarano a favore dell'ambiente eccetera, allora immagino, o perlomeno immaginavo fino a qualche secondo fa, che ci fosse un piano energetico nazionale che coordinava tutto questo. Questo piano non esiste?
Era in discussione e poi si interruppe nel momento in cui noi abbiamo finito con il 1987, con il referendum sul nucleare, noi abbiamo interrotto la carriera nucleare per poi riprenderla almeno a parole per qualche anno prima di rifermarla un'altra volta, fortunatamente. Da allora però il sistema energetico nazionale è stato sottoposto unicamente alla sua liberalizzazione senza nessun regolamento, quindi non c'è una politica che dice noi dovremmo limitare il consumo di carbone, limitare il consumo di gas, aumentare il più possibile l'energia rinnovabile e soprattutto, prima di tutto, risparmiare energia. Risparmiando energia si riesce a pianificare meglio come distribuire l'energia e come generarla, e noi potremmo piano piano cambiare un paese, se cominciamo, ma fino a che non cominciamo questo cambiamento sarà molto difficile, e fare una transizione tecnologica che aiuti non soltanto la bolletta di una singola casa ma anche la bolletta nazionale e il nostro effetto sull'ambiente.
Anche perché, ricordiamolo, se poi ci sono delle sanzioni che verranno per esempio dal protocollo di Kyoto e riguardano il mancato rispetto di alcuni parametri, naturalmente queste sanzioni, cioè queste multe, quindi denaro che bisogna esborsare, naturalmente sarà il nostro denaro, vado a immaginare.
Sarà il nostro denaro che si aggiungerà, si traduce a quello che noi buttiamo nella nostra bolletta di energia che non consumiamo.
Ecco, quindi si traduce in aumenti di bolletta, ma questi aumenti di bolletta, no, ce li vendono come aumenti necessari, perché ovviamente c'è più freddo, quindi si consuma più energia. In realtà, se ci fosse un piano energetico nazionale, non sarebbero necessari questi aumenti, cioè non è che per forza dobbiamo pagare di più.
Beh, questo è un discorso molto difficile, perché rientra in una politica di regolamentazione anche dei sussidi, degli incentivi e delle regolamentazioni economiche di distribuzione dell'energia. E certo è che rendere un sistema più efficiente significa anche avere meno spese per la gestione di questo sistema, e quindi una rete intelligente di distribuzione, delle centrali molto efficienti e una riduzione di consumi e quindi un utilizzo più razionale dell'energia nelle utenze significa una riduzione comunque di costi che sono uniche dispersioni, non rappresentano neanche molto spesso un utile vero e proprio per la società, ma sono solamente dispersioni, quindi non le paga nessuno, noi sono soldi che noi disperdiamo nell'ambiente, nell'aria, nei consumi che noi buttiamo e non utilizziamo per fare nulla.
Beh, insomma, già in questo periodo di soldi non ce ne sono molti, se in più li disperdiamo, no, diventa paradossale. Qualcuno aveva lanciato l'iniziativa, non ricordo quale esponente politico fosse, proprio in virtù di questa crisi delle forniture del gas. Ecco, lo vedete che era giusto tornare al nucleare? Ma il nucleare è giusto, c'è cioè una strada percorribile?
Questo è un discorso che magari possiamo fare, diciamo, in separata sede perché è molto grande, ma certo che c'è una strada percorribile, certo che il nucleare è una soluzione assolutamente rimpiazzabile attraverso altre tecnologie molto più sicure e sicuramente più economiche, perché come ti ho fatto il discorso prima dell'auto che compri e non conosci i costi nascosti, nel nucleare questo discorso raggiunge il suo apice, perché gran parte dei costi nascosti che assolutamente in maniera ineluttabile si riflettono sulla collettività sono i costi che vengono dalla dismissione e dalla gestione delle scorie di queste centrali. Qui al di là sul discorso di quanto conviene produrre, quanto costa il kilowattore prodotto da nucleare o meno, in cui alcuni produttori, lo stesso Scajola diceva che si pagava 35 euro a megawatt energia nucleare, poi il risultato è che le stime arrivavano a 66-67, quindi il costo era quasi doppio di quello rispetto a quello previsto, ma nessuno parlava degli enormi costi di dismissione e gestione delle scorie. Quelli sono costi che noi paghiamo dopo, così come paghiamo la benzina, i pneumatici e tutte le riparazioni dell'auto.
Quindi questi sono i classici costi nascosti, no? Cioè quelli che sembra che non debba pagare nessuno, però poi quando arriva il conto, alla fine qualcuno lo deve pagare, e questo qualcuno, guarda caso, siamo sempre noi.
Certo, con le energie rinnovabili questo discorso è molto più limitato, sia perché l'impatto dell'energia rinnovabile sull'ambiente, quindi i costi sociali e ambientali, si riducono al minimo, in alcune volte quasi si azzerano, e i costi di dismissione di questi impianti sono costi minimi, e la gran parte delle volte il terreno utilizzato per fare un impianto rinnovabile può essere continuato a utilizzare senza necessità di bonifica.
Bene, io Ascani veramente ti ringrazio per questa chiacchierata di oggi. Per chi volesse avere maggiori informazioni, una consulenza eccetera, io comunque rigiro sia il tuo sito che il tuo contatto. Vuoi dirci di nuovo il sito a cui si può trovare?
Certo, trovano anche molte informazioni su tutte le tecnologie di cui abbiamo parlato prima, quindi magari possono anche andare ad approfondire a www.stopco2.org, e possono scrivere chiaramente a info@stopco2.org.
La prossima settimana, giovedì prossimo, sarai di nuovo qui.
Assolutamente sì.
Altro argomento, sempre con Ascanio Vitale, Energy Manager.